ascensione del Signore. E nel suo nome saranno predicate a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Gesù sale al cielo, si sottrae alla vista dei suoi discepoli, rimane però con loro fino alla consumazione dei secoli. Questa verità è rivelata da Gesù. Lo attesta il Vangelo sia secondo Matteo e sia secondo Marco. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho comandato. Ed ecco, sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Matteo 28, 19, 20. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Marco 16, 15, 20. Gesù è con i suoi discepoli. Ma quando lui è con i suoi discepoli, ecco cosa Gesù rivela nel Vangelo secondo Matteo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Poiché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Matteo 18, 19, 20. Quando si è riuniti nel nome di Gesù, una breve riflessione ci aiuterà a comprendere secondo verità questa parola del Signore. Quando nella Chiesa si riuniscono nel nome di Gesù Papa e Vescovi, Vescovi e Presbiteri, Presbiteri e Fedeli Laici, Fedeli Laici e Fedeli Laici, allora lì vi è lo Spirito Santo in azione, perché ogni comunione, ogni unione, ogni riunione a nome di Cristo è frutto dello Spirito Santo e sempre produce frutti di Spirito Santo. La profonda unità, comunione, unione in Cristo e nello Spirito Santo sempre deve anche regnare tra teologia e profezia. Lo Spirito Santo, a motivo di questa unità, comunione, unione, produce sempre frutti eccellenti. Se però in questa unità, comunione, unione, si introduce la tentazione ed avviene la separazione, lo Spirito Santo non può più operare i suoi frutti di vita eterna. La tentazione vuole che si dichiara la profezia non più profezia e la teologia non più teologia. Quando si cade in questa tentazione, quando nella Chiesa si rompe la comunione e l'unità, quando non ci riunisce più nel nome di Cristo Gesù, allora lo Spirito Santo si ritira ed anche Cristo Gesù si ritira. E la fine della missione evangelizzatrice di salvezza e di redenzione. Dove lo Spirito Santo è assente, vi è solo deserto spirituale. Quando lo Spirito Santo crea un'opera, essa dovrà sempre rimanere nella verità pensata e voluta dallo Spirito del Signore. Verità dello Spirito Santo sono anche le modalità da Lui stabilite nella sua sapienza eterna. la volontà e la sapienza dello Spirito Santo mai potranno essere sottoposti al giudizio degli uomini. Fossero anche i più grandi santi della terra. Neanche la più grande santità comprende le cose dello Spirito, se dallo Spirito non vengono rivelate. Verità che mai da dimenticare, sempre invece da ricordare. Se i discepoli di Cristo Gesù vogliono che Gesù cammini ed operi insieme con esse, sempre dovranno agire nel nome di Cristo, e si agisce nel nome di Cristo se si è mosso e guida sempre dallo Spirito Santo. È il grande il mistero che avvolge i missionari del Signore. Leggiamo il testo di Luca 24, 46 e 53. E disse loro, così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicate a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani e li benedisse. Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornare a Gerusalemme con grande gioia e stanno sempre nel Tempio lodando Dio. Perché gli Apostoli devono iniziare a Gerusalemme l'annuncio del Vangelo? La ragione di pura teologia. Prima della gloriosa risurrezione non si erano come tutte le scritture nella persona di Gesù. Qualcuno avrebbe anche potuto pensare che lui non era il Messia promesso. Dopo la gloriosa risurrezione tutte le parole della scrittura sono compiute. Ora non ci sono motivi scritturistici per non credere. Tutti i motivi scritturistici sono perché si creda. Chi non crede è responsabile della sua non fede. Ma vi è un'altra ragione. Gesù ha detto che ogni peccato contro il figlio dell'uomo sarà perdonato. Non sarà perdonato il peccato contro lo Spirito Santo. Ora che Gesù è risorto, in Gerusalemme deve essere svelato il cuore di chi ha peccato contro il Figlio dell'uomo e di chi invece ha peccato contro lo Spirito Santo. Chi ha peccato contro il Figlio dell'uomo, se crederà e accoglierà Cristo Gesù, sarà perdonato. Chi invece ha peccato contro lo Spirito Santo, rifiuterà Cristo, lo combatterà, non sarà perdonato. Con la predicazione di Gerusalemme, ogni cuore sarà posto innanzi a se stesso. Sarà esso responsabile della sua vita e della sua morte eterna. La Madre di Dio ci aiuti. Vogliamo entrare nella vita eterna. Amen.